Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Ma in Italia quanti libri escono ogni anno e soprattutto quanti ne leggiamo in realtà? Vedendo i numeri verrebbe da pensare che il lavoro dell'autore, nel senso solamente di autore di libri, non sia sostenibile, e infatti è così nella stragrande maggioranza dei casi. Quello dell'editoria in Italia è un tema super interessante e lo so che magari vi sto rompendo le scatole, ma nel momento in cui sto registrando questa puntata mancano esattamente 10 giorni all'uscita di L'arte di cavarsela, il mio libro, nel senso un libro intriso della filosofia di cose molto umane, del raccontare in modo semplice cose difficili o che comunque ci hanno fatto passare come pesanti. E quindi quale migliore occasione per fare una chiacchiera con uno che di editoria e di promozione di libri è un esperto, ovvero Davide Giansoldati. Davide Giansoldati si occupa di digital e innovazione sin dal 2008 e l'area di cui è più esperto di gran lunga è proprio quello dell'editoria. Oltretutto Davide su questo tema ha un podcast che nella nostra chiacchierata ci racconta.
Umani molto, umani molto, umani molto, umani.
Beh, intanto ottima la strategia di usarmi per avere consigli diretti.
E beh, mi sembra la cosa più lineare, cioè tu sei uscito con un libro, io anche, ma tu sei esperto di queste cose. Cazzo, come faccio a non sentirti? Per forza.
Mi sembra un ragionamento che non fa una grinza. Allora, una parte del mio lavoro è nel mondo dell'editoria e indovina un po' di cosa faccio? Aiuto le case editrici, le librerie e gli autori a vendere i loro libri.
Ah, quindi perfetto.
Quindi, ecco.
Cioè tu hai appena scritto un libro ed essendo tu esperto di come si promuovono i libri lo promuovi da Dio.
No, perché come al solito.
Come al solito, ok.
Come al solito il ciabattino va in giro con le scarpe rotte. No, scherzo. In realtà tutta colpa tua. Il mio canale principale di promozione dei libri sta diventando il podcast. È un canale che in qualche modo autoseleziona chi è interessato veramente a quel contenuto. Quindi mi segui vuol dire che quello che dico per te ha un senso, non mi segui e probabilmente non mi seguirai a meno che grazie a te non mi scopri, ecco.
Certo.
E quindi il mio fine utilitaristico di essere qui oggi.
La questione del fatto che chi ti segue sul podcast è veramente interessato è un dato super interessante.
Noi ci siamo conosciuti perché c'è stato nel periodo della pandemia un doppio scambio. No? Io ho lanciato uno dei primi corsi online di quel periodo che si chiamava proprio Come promuovere e raccontare i libri, e anche se tu all'epoca non avevi ancora in mente di investire così tanto in quell'ambito, avevi l'altro tuo libro Scrivere per la radio, e quindi diciamo abbiamo detto tu vieni da me e io vengo da te.
Esatto.
E tu raccontavi come scrivere per la radio, che poi è diventato Come scrivere per il podcast, e che poi è diventato Davide o ti muovi a fare la puntata zero o non ti parlo più, cioè più o meno è andata
sì è vero, no? E tu hai fatto un podcast e io poi ho fatto un libro, per cui cioè, siamo stati bravi.
Esatto.
Tutti e due
sì, abbiamo raggiunto gli obiettivi numeri diversi dei nostri podcast, e sì, diciamo il mio podcast si chiama Promuovere e raccontare i libri e ovviamente parla di questo, questi due argomenti, quindi già il titolo seleziona, se ti interessa l'argomento mi segui, altrimenti, se no cultura personale, uno dice magari lo scriverò e così via. E c'è anche nel mio piccolo un dialogo discreto con il pubblico che ogni tanto fa delle domande e quindi mi aiuta in un piano editoriale che dopo 130 e rotti puntate non è banale portare avanti. Però sostanzialmente facciamo questo, quindi spieghiamo come promuovere e raccontare i libri. E lo facciamo prendendo spunto da altri libri, no? Che dicono perle di saggezza, e in qualche modo io le estrapolo e ti spiego perché questo consiglio di questo autore, che magari parla in generale di marketing, è utile anche per il tuo libro.
Senti, in Italia oggi viene sempre fatta questa battuta che non è poi tanto falsa, a dire la verità, nel senso che si legge molto poco, si scrive davvero troppo. E come dire, quello che è stato, che viene anche chiamato vanity publishing, con un termine
se vuoi un po' critico, ma che ha in realtà in sé una figata, cioè dà la possibilità, senza spendere miliardi di dollari, a chi magari fa un prodotto estremamente verticale, tradotto, cioè scrive un libro che è veramente per pochi, di poterlo pubblicare anche se non ha un editore che gli dà una mano. Ma c'è la possibilità di diffondere, c'è ancora la possibilità di diffondere dei libri in Italia dal momento che si scrive così tanto?
Allora, ti rispondo con tre righe della intro del mio podcast che danno proprio questa risposta. Ogni giorno in Italia sono pubblicati più di 200 libri. I lettori forti ne leggono in media 17 in un anno. Come possiamo far sì che uno dei 17 sia proprio il nostro libro?
Siamo messi peggio di quanto pensa. 200 al giorno?
Sì.
Che bravi sono che numeri, siamo a scrivere.
Contando anche i sabati e le domeniche, quindi proprio...
Ah, ok. E come mai c'è questa disparità pazzesca, secondo te?
Perché abbiamo sdoganato l'accessibilità alla pubblicazione.
Ok, quella cosa che può essere buona o cattiva.
Esatto, cioè è democratica, no?
Sì.
E quindi diventa facile per tutti creare qualcosa che apparentemente sembra un libro. Poi quello su cui molti cadono è la differenza tra contenuto e contenitore. Cioè il fatto che...
Okay, certo.
Sia un insieme di pagine rilegate
non lo rende un libro di per sé.
Non lo rende un libro di per sé. Diciamo che è il momento in cui qualcuno lo prende in mano e lo legge che diventa libro, davvero un libro. Cioè è lo scopo e il risultato che lo fanno libro. E quindi tutti pensano che essendo facile sia poi facile venderli, uh-huh. E che sia facile per tutti comprarli. Con così tanti libri il problema grosso è proprio quello. Come hai presente quando hai quelle immagini con tutti gli omini bianchi e ce n'è uno rosso? Ecco, no?
Sì.
Noi dobbiamo riuscire a far sì che il nostro libro sia quello lì, ecco. E online tutto questo ha una portata ancora più ampia, perché se in una libreria, idealmente facendo finta che il tuo libro ci arrivi, magari riesci in qualche modo con una copertina diversa dalle altre a farti notare, online la tua competizione è con un milione di titoli, perché 200 al giorno sono le novità.
Ma poi restano lì. Certo.
E poi c'è tutto lo storico che di anno in anno aumenta, per cui conta ad esempio quanto il tuo libro è specifico e soprattutto quanto sei una persona in qualche modo conosciuta in quell'ambito.
Okay.
Infatti proprio prendendo spunto da interviste che a mia volta ho fatto ad altri esperti che hanno scritto dei libri, ad esempio Riccardo Scandellari ti dice inizia almeno 6 mesi prima.
A promuoverlo, quindi a muoverti sui social.
A parlare di te.
Okay.
No? Raffaele Gaito ti dice parti 3 anni di anticipo. Cioè è come se invertendo la piramide del tuo progetto, qualcuno ti avesse detto crea la community di cose molto umane oggi.
E poi
parli
col podcast.
Anni esci col libro. No?
Porca miseria.
E poi tecnicamente tu che cosa stai facendo? In questo caso specifico questo, perché è partito più di 2 anni fa il tuo libro, quindi i tempi combaciano con il suggerimento di Raffaele.
Sì, è un caso, ma è vero, sì, certo.
No, sì, però in qualche modo è un caso, ma se l'avessi fatto un anno fa magari non avrebbe avuto tutto quella... potenziale successo che ovviamente io e te che vediamo nel futuro
sappiamo già. Che c'è, io intanto faccio gesti apotropaici non ripetibili, però sì certo.
Ma tanto sono sotto il tavolo, non li vedo.
Esatto. Ma al di là del mio caso, sì. Che vabbè, ovviamente sì. la battuta ci sta, però mi chiedevo, ma effettivamente tu dopo quante puntate hai detto che hai fatto del podcast?
133.
Sono 133 consigli approfonditi, ovviamente, perché non è che sono perle, non sono degli haiku, sono delle puntate intere. Come fai ancora a trovare dei modi per stimolare comunque le persone che si trovano ad affrontare alla fine quello che hai descritto tu è uno scenario complicatissimo?
Allora, diciamo che una prima parte di puntate è come se fosse un libro esteso, no? Quindi avrei potuto scrivere un libro, anzi in realtà il mio podcast è una costola del libro e nasce così. Poi a un certo punto il libro va in stampa e ci sono tante altre cose da dire che diventano quindi podcast. Poi a un certo punto, diciamo, l'argomento finisce, sì, poi, adesso per dirti, l'ultima puntata che ho pubblicato è i dati dell'editoria del 2022, quindi per fortuna una volta l'anno c'è qualcuno che fa una ricerca e una puntata su 52, perché io faccio tutto l'anno incluse, è fatta. Poi hai un'altra 2 o 3 sui dati dei social e le altre 49 sono interviste, per cui a un certo punto c'è un altro esperto di qualcosa o di un ambito, un mestiere del libro, e quindi automaticamente chiedo a loro di dare dei consigli. Okay. Oppure dei progetti editoriali, più o meno direttamente editoriali, nel senso, per me un progetto editoriale non è solo il libro, può essere una docufiction, può essere un corso, è un progetto editoriale a tutti gli effetti, e quindi li intervisto e mi faccio raccontare il loro punto di vista, perché dopo un po' è così che tiri fuori le chicche, no? Perché ognuno di noi nel suo piccolo, scrivendo il libro, ha scoperto cose, e quindi questa diventa l'altra parte interessante, quindi il valore dell'esperienza, no?
Okay.
Per cui adesso, tra qualche settimana, quando vuoi, ti invito da me e mi racconti come è stato scrivere il tuo libro.
Volentieri,
no?
Molto
e
volentieri.
Quindi questa può essere l'altra modalità per dare ricchezza a chi mi ascolta, no? Quindi parte a contenuti più strategici, parte sono le esperienze e le testimonianze, dice, ah, caspita, non ci avevo pensato a fare così o a fare cosà. E quindi ognuno si porta a casa del valore aggiunto. E poi Santa Community.
Santa Community, vero?
Santa Community, no? Ovviamente non ho i tuoi numeri, quindi diciamo il numero di domande è più limitato, ma molto mirate. Una volta mi ricordo un ragazzo che dice, io scrivo una graphic novel, quindi cosa molto specifica, questa graphic novel come la posso promuovere? E io gli ho dedicato un'intera puntata, quindi 12 minuti, una mini consulenza,
certo,
a tutti gli effetti.
Che però serve per lui, anche agli altri, per cui...
Esatto, e così via. Un'altra, Davide, ma editore o self-publishing? Altra, addirittura lì era l'argomento talmente ampio, ci abbiamo fatto 3 puntate, ecco. Quindi Santa Community, questa, certo, è la verità.
Certo. Vengono pubblicati più romanzi o più saggi? Romanzi, immagino.
Romanzi, anche perché poi se uno proprio deve, diventa ricco con il romanzo. Col saggio. Col saggio.
Se lo so. No, ovvio, certo. Però ecco, questo è un altro tema che secondo me è interessante, che è interessante rispondere, nel senso che a meno che tu non sia un po' addentro, non ne hai idea, ma fare i soldi con tutto, come dire, l'addentellato di cose che può voler o può non voler dire, con i libri non è esattamente una cazzata.
No, è difficilissimo.
Ecco.
È difficilissimo.
Cioè, diciamo, le Rowling sono poche al mondo.
Sì, molto. Diciamo che sono un po' degli unicorni, ecco. Ne abbiamo una più o meno per generazione, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per la prossima. La verità è che già quando arriviamo al libro numero 100 ha venduto meno di 1500 copie in un anno.
Al 100° posto, sì, della classifica di vendite, siamo già sotto le 1500 copie.
Sì, copia più, copia meno. Fai finta che all'autore gli arrivi un euro per semplicità a copia, ok, 1500 euro.
E sei nella top 100 comunque.
Sì.
Cioè sei fra i grossi, abbastanza grossi.
Sì.
E
sì,
quindi chi glielo fa fare agli autori dei libri?
Chi ce lo fa fare a noi? Tu pensa che se tu non facevi scrivere per la radio, io non ti conoscevo.
Sì, è vero.
Ok. Quindi diciamo l'ambito professionale guadagna non tanto dalle vendite del libro stesso, ma dall'indotto. Cioè se io prendo il mio libro, io diciamo parlando del mio, non ho problemi a raccontare anche i numeri veri.
Vai.
600-800 copie. Promuovere, okay, e raccontare i libri online, 600-800 copie. Calcolando che i self-publisher sono 10.000 e rotti, ti dice qual è poi il gap. No? Nel senso, certo, che uno dice, beh, sono un self-publisher, non ho un editore, non so cosa fare, questo dovrebbe essere il libro per me, ma neanche. Comunque siete sempre in tempo a cambiare idea.
Naturalmente.
Naturalmente. Però per dirti, comunque quelle 600-800 copie sono lo strumento che mi attesta come la persona più esperta in Italia su quell'argomento, perché insieme a quello c'è scritto che Davide insegna in 4 università, eccetera, eccetera, eccetera.
E infatti ho chiamato te, mica mio cugino, voglio dire.
Esatto, meno male.
Quindi ancora oggi il valore del libro in Italia, soprattutto a questo punto per la saggistica, nel senso manualistica, è l'indotto, cioè tutto quello che deriva nella tua professione, non la vendita in sé del libro.
Assolutamente sì. Per citare un altro autore, un po' come faccio nei podcast, Rudy Bandiera dice che il libro è un biglietto da visita corazzato. E volutamente sia lui che io parliamo di libro, non di ebook. Cioè, qual è la potenza del libro versus l'ebook? Che è vero che l'ebook te lo do anche gratis, e quindi tu hai una bellissima cartella sul tuo computer che ne ha dentro un migliaio, e lì stanno. Mentre il libro è tridimensionale, è vero ed è fisico,
pesa.
E quindi occupa uno pesa, ma soprattutto occupa uno spazio fisico sulla tua scrivania.
Ok, certo.
E quindi non oggi, non domani, tra sei mesi rifai ordine sulla scrivania e dici: ah, ecco dove era finito, già che lo chiamo, già che lo leggo. E l'ebook questa cosa non ce l'ha, quindi abbiamo proprio bisogno di quel peso specifico da qualche parte, insomma.
Questa domanda te l'ho fatta perché molte volte ancora mi rendo conto che se ne sa molto poco al di fuori, no? Cioè, nel senso, il sogno del adesso scrivo un libro e diventa il mio lavoro, oppure scrivo un libro e faccio i soldi, purtroppo è appunto, cioè, un sogno che vive di una narrazione di chissà quanto tempo fa e che forse non è mai stata vera, sicuramente non oggi.
No. Era un po' più facile 15-20 anni fa, tra l'altro ci sono appunto questi miti di stipendi, come dire, luculliani, in 15-20 anni fa, con tante case editrici con stipendi da dirigenti, quindi diciamo quasi uno zero in più rispetto a oggi, che oggi sono appunto miti a tutti gli effetti. Quindi c'era un tempo dove c'erano meno libri, ne uscivano meno a settimana, e quindi il tuo libro stava in libreria tre mesi, perché parte del successo di un libro è se lo vedo.
Cioè, ah, certo.
Perché se lo vedo lo prendo e vado in cassa, se non lo vedo dovrei andare online, dovrei ricordarmi che, e quindi entrano in gioco tutto il mondo degli influencer e dei social online, per cui c'è qualcuno che online ti dice: questo è un buon libro, tu di quel qualcuno ti fidi, vai e lo compri.
Ecco, questa era l'ultima domanda che volevo farti. I social nella promozione dei libri, cioè che ruolo hanno? E questa te la chiedo proprio assolutamente per me, mi rendo conto che è una domanda egoistica. Ma non si, io mi dicono: devi promuovere il libro sui social, ma non rischio di rompere i coglioni? Cioè, ho sempre paura di annoiare.
Dipende come racconti il tuo libro. Cioè, guardiamo proprio i due casi, caso specifico e regola generale.
Ok.
Se tu dici: oh ragazzi, è uscito il mio libro. Allora, premesso che se lo fai tu, è diverso da un altro tipo di persona, perché in qualche modo tu sei un personaggio con una community, e quindi automaticamente, diciamo, facciamo finta, la tua community è fatta da 100.000 persone, dico dei numeri arrotondati che ci aiuta con il ragionamento, io ti direi che 2.000-3.000 copie le fai.
Ok.
Okay? Solo perché tu lo dici, e perché tu sei tu, perché hai una community dove quello che scrivi e quello che pubblichi e quello di cui racconti sono coerenti. Cioè, se domattina ti svegli e fai un libro di favole per bambini, non funziona.
Ah, certo.
Ma finché
okay.
Resti coerente con il tuo argomento, con la tua chiave di lettura, hai questo impatto. Ok? Se non è una community così forte, io nella prima settimana ne ho vendute 100 di copie, quindi diciamo siamo su dimensioni totalmente diverse. E che cosa può fare la differenza? Quella parte di influencer in grado di parlare di questi libri e che sono riconosciuti come affidabili dagli altri. Cioè, se io dico questo, l'ultimo libro di Elena Ferrante, te lo consiglio, dato che io di quell'ambito di solito non parlo, non sono credibile. Se ti dico: guarda, questo giallo merita, sono già più credibile, perché sanno che...
Perché ne conosci tanti,
killer,
certo.
Me ne intendo. E quindi, diciamo, la reputazione di chi ti fa l'endorsement è fondamentale, no? Quindi chi tra i social ha, come dire, una community che in qualche modo ha un mood in linea con Kesten, no? È quella la persona che dovrebbe parlarne, perché lo dice una parte di pubblico che qualcosa con cose molto umane ha senso.
Certo. Senti, il tuo libro dove si trova adesso? In libreria? Online?
Ovunque. Allora, ovunque online lo trovi sempre, perché essendo pubblicato da una casa editrice lo si può ordinare sempre. Nelle librerie bisogna chiederlo e te lo procurano, perché essendo uscito nel 2020 non è difficile che lo tengano copie lì.
Certo.
Danno spazio alle novità, a quelle famose 17 al giorno.
Esatto.
Esatto.
Mi ridici il titolo?
Promuovere e raccontare i libri online.
E invece l'ultimo?
Fare podcast in biblioteca. Beh, diciamo che il titolo è qui ancora più esplicativo, fare podcast in biblioteca.
È abbastanza chiaro.
Per inciso, puoi farli ovunque.
Grazie.
E ti è utile anche se lo fai in altri contesti. Però la genesi di questo libro è proprio legata a questo ambito, perché appunto il nostro editore qualche anno fa mi chiede: Davide, ti va di fare una lezione sul podcast al Convegno delle Stelline, che è appunto l'evento più importante del mondo delle biblioteche, e quindi lì racconto il mio primo anno e mezzo di esperienza in un podcast che comunque è legato al mondo dei libri.
Certo.
Piace molto. Successivamente rifacciamo un'altra versione al Salone del Libro di Torino, e la cosa bella è che io mi trovo in sala i podcast delle biblioteche, quindi proprio i podcaster delle biblioteche che io cito, no?
Ah.
E loro si trovano lì, ma senza saperlo. Cioè, io ho detto, dovreste fare come questo, questo e questo. E me li trovo lì in sala.
E
no?
Dico, quindi ma io selfie. Ho fatto così, sono io.
Esatto, no? esatto, no? Selfie e queste cose qui. A quel punto capiamo che quell'insieme di, quel piccolo compendio di notizie può essere utile. E quindi lo strutturi in un libro. Ho scelto di farlo a due voci, per cui la parte più di, come dire, progettazione strategica l'ho scritta io, la parte invece più tecnica di podcast l'ho fatta fare a Esther Memeo, che
ah,
è una
certo.
molto in gamba e super esperta, e quindi ci siamo completati in questo libro. È una guida molto agile che ti dà tutti i tips. Potremmo quasi dire una For Dummies, ma non si può dire For Dummies perché è un marchio copyright.
Esatto, però è vero.
Il focus.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.